Seconda settimana di lezione. Allora, vediamo un po' se stavolta
hai studiato.
Ho ingranato
diciamo di già. Così. Hai fatto presto allora, perché in una settimana non è semplice rimettere in moto.
Vero, sì.
Sia per i piccoli che hanno orari di sveglia, di sonno, di pranzare completamente diversi, sia per voi grandetti che eravate abituati a starvene magari più sul divano, purtroppo più sulle chat, e adesso invece si ricomincia per fortuna.
Senta un po', prof, ma i compiti, no? I compiti che sono stati fatti per le vacanze, c'è qualcuno che li verifica, come si verificano? E poi un'altra domanda, partire subito a bomba con i compiti, con le interrogazioni, i compiti in classe, oppure partenza soft, che dice?
No, decisamente, come in tutto, partenza soft. Tu prova anche con una Ferrari a partire quando è appena fatta di fabbrica, accelerando al massimo, vediamo se fondi o non fondi, insomma, cioè, partenza soft. Il rodaggio esiste per le macchine e esiste anche per noi. La questione dei compiti delle vacanze è un'altra. Purtroppo non c'è la buona abitudine quasi da nessuna parte di correggere i compiti per le vacanze.
E quindi, scusi, anche un alunno potrebbe dire sì, ma che l'ho fatti a fare se poi...
No, peggio, a parte che li ho fatti a fare, anche l'utilità, cioè se tu fai un esercizio, ci metti dentro degli errori e nessuno te li corregge, a te ti si fissano in memoria quegli errori. Quindi o in fondo ai libretti delle vacanze ci sono le soluzioni, sai, come nella settimana enigmistica, la giri, eccetera. Quindi uno guarda da sé i risultati di matematica o di grammatica, quello che è, oppure bisogna che vengano corretti, che non vuol dire che la maestra deve, o il maestro, il professore, prendere i quaderni uno per volta e guardarseli tutti e segnare gli errori, no, non è quello, li rifà come ripasso alla lavagna, assieme con gli alunni, come se fosse un'interrogazione esercitazione. Questa si può fare fin dal primo giorno, anzi, sono gli unici materiali che di sicuro i ragazzini hanno, perché magari con gli altri ancora i libri non sono arrivati. Sentito la polemica che adesso le cartolibrerie non hanno i libri perché li hanno tutti accaparrati le grandi distribuzioni.
Mamma mia,
via mail, quindi quelle via internet, e addirittura le cartolibrerie, sentivo oggi per radio, sì, acquistano i libri su internet perdendo il guadagno, perché altrimenti che gli arrivano prima di quelli direttamente dalle case editrici.
È incredibile.
Brutta storia.
Senta, invece il discorso, allora, si inizia l'anno, specie per i più piccoli o per chi comunque per la prima volta in istituto, i segni importanti, alzarsi quando entra il professore, sembrano dei dettagli, ma in realtà non lo sono. L'approccio anche con i professori, i primi giorni, no?
Il passaggio dalla maestra a cui magari dai del tu nel paese piccolo, agli insegnanti delle medie, qui è giusto dare del lei e anche alzarsi quando entrano. L'ha ricordato anche il nostro assessore Donazzan, così come l'abbigliamento consono e così come il rifiutare completamente, mettere al bando o al limite denunciare qualsiasi atto di violenza a scuola, fisica o verbale.
Certo.
Sia quella dei genitori che vanno lì a questionare e a difendere i ragazzini, purtroppo adesso l'anno scorso è andata bene, no? Perché non c'erano questi contatti, ma forse adesso torneranno, sempre col Green Pass.
Certo, c'è il fenomeno del bullismo purtroppo anche a scuola, no? Questo qui, oddio, speriamo dopo un anno e mezzo di stop che ci sia un po' più... No, un po' più attenzione, un po' più di rispetto, anche se i dati pare non siano incoraggianti, no?
Perché da un'intervista, da un'inchiesta di scuola.net risulta che mi pare il 42% dei ragazzi dice, sempre a statistica, quindi su un campione che loro hanno esaminato, di essere in qualche maniera stato coinvolto in atti di bullismo, o attivo o passivo, cioè o aver visto qualcuno che bullizzava qualcun altro e non essere intervenuto, o aver subito un atto di bullismo. Di tutte queste cose ci siamo dimenticati, del bullismo, degli edifici che non sono magari a norma, degli insegnanti pagati male, perché il problema grosso, cioè quello del Covid e della DAD, ha sopravanzato tutto. E allora sembra quasi che, essendo stato risolto, almeno pare per un po', il problema della DAD, gli altri problemi non sono scomparsi.
Non ci siano.
Invece ci siamo come passati sopra.
Sì.
Bene, però adesso bisogna affrontare anche quelli. E il bullismo purtroppo è un atteggiamento che viene fuori sistematicamente e quasi direi fisiologicamente nei ragazzi di una certa età, medie soprattutto, medie, primi anni delle superiori, quando manca una guida sicura. Cioè, se manca la guida, il gruppo diventa branco. E il branco si dà delle regole sue e sono come le regole sbagliate, cioè si dà una sua morale, per cui se il capo del branco prende in giro qualcuno, i gregari lo aiutano ridendo, di quest'atto. Gli sembra giusto, gli fanno gruppo, si sentono contenti. Ecco, ci deve essere invece al di fuori qualcosa, una regola più forte, ovviamente incarnata da un adulto, perché è impossibile che sia un altro ragazzino che si riesce ad opporre,
certo,
che fa ragionare su questo, che incita i gregari a prendere atto del fatto che sono dominati, no?
Okay.
E cerca di far riflettere il capo, il bullo capo, che non esistono ragazzi cattivi, ma che in quel momento sta facendo male a qualcun altro, riuscire a farlo mettere nei panni della persona che viene bullizzata.
Ma in questo caso dovrebbe essere che il professore, mi viene in mente la figura più indicata, anche se purtroppo c'è anche qualche caso di bullismo, speriamo siano isolati, però potrebbe esserci anche da parte dei professori.
Sì, per carità, qualcuno abbiamo sentito anche in questi giorni, la maestra d'asilo che strattonava i bambini, oppure quelli cattivi docenti che dovrebbero cambiare mestiere, pochi sono, pochissimi, ma ci sono, che con le parole bullizzano i ragazzi. Tu non hai mai capito niente, non capirai mai niente, vai a sederti in fondo alla classe, no?
Appunto.
Una volta mettevano gli orecchi di somaro, adesso si usano.
E qui si fa danni.
Sì. Oppure tu da che paese vieni? Ah, vengo da su in montagna. Ah, beh, allora mettiti in ultimo banco, perché tanto voi avete una preparazione insufficiente. Basta pochissimo.
Comunque,
è quello che dicevi prima, dovrebbero essere i docenti ad accorgersi di questo.
Una buona notizia, dai, le cattedre pare ci siano di più rispetto agli scorsi anni, ci sono più docenti.
Sì. No, il numero di docenti è uguale, è che sono più stabilizzati i docenti, cioè sono stati messi in ruolo una quantità, 59.000 docenti hanno avuto il posto fisso. Piccolo problema che i posti liberi che avrebbero potuto essere assegnati a ruolo sono 112.000. Allora, la metà sono ancora vacanti per qualche motivo, o perché non accettati, o perché non messi a ruolo, o perché occupati da gente che ha distacco da un'altra parte, che lavora da un'altra parte e si tiene il posto fisso, per cui non si può coprirlo con un altro posto fisso. E questo è uno dei problemi ancora della scuola da risolvere, però abbiamo fatto dei passi avanti, sì.
Prof, avevo letto anche di un algoritmo che per sbaglio ha spostato, uno era convinto di aver, che bello, c'è ancora la prof, e invece l'algoritmo per sbaglio ha spostato il prof in un'altra cattedra.
Pare di sì, che sia successo questo, perché gli algoritmi non sono persone, non ragionano, sono fatti da persone, ma poi magari manca quel passaggino, quella condizione che devi metterci, per cui uno che riceve il posto più lontano da casa, perché l'algoritmo ha scelto prima quel posto lì invece di un altro più vicino, pur avendo lui diritto, insomma, pasticci di questo genere. Sì, è successo, e adesso purtroppo sui discorsi dei precari che vengono nominati ci saranno parecchie persone che fanno ricorso e quindi che vengono spostate, eccetera. Quindi gli algoritmi vanno curati molto, i sindacati hanno chiesto urgentemente che il Ministero li riveda, hanno segnalato gli errori, si spera che gli informatici
provvedano, perché è un peccato.
Perché la maestra scomparsa, spiegare al bambino che è scomparsa, perché l'algoritmo l'ha mandata via, è un po' difficile.
Senti, invece i docenti di sostegno, c'è sempre stato un po', mi ricordo questo problema anche negli scorsi anni, trovare i docenti di sostegno, in questo caso c'è anche proposta un'attività di formazione per loro, no?
Sì, e allora,
perché insomma deve essere formati anche in maniera adeguata per...
Certo, è un lavoro completamente diverso dal semplice insegnamento, quello dell'inclusione. Allora, i docenti di sostegno sono 176.000 in Italia, mica pochi, perché mica pochi. Di questi più di un terzo è senza titolo di specializzazione, cioè non hanno quella preparazione specifica. Allora, sono stati assunti lo stesso, chiaramente, senza titolo. Il Ministero ha proposto, e ha fatto l'errore di non concordarlo con i sindacati, 25 ore di formazione da adesso a novembre, per dare proprio le basi di quello che è il discorso dell'inclusione. A qualche sindacato si è opposto, io non sono d'accordo, perché insomma almeno da qualche parte bisogna partire, perché dice che sono ore in più obbligatorie, vabbè, mettigliele in quelle ore che loro fanno in meno, in quanto avendo pochi alunni partecipano a meno riunioni di consigli di classe, eccetera, per cui mettile là dentro, siamo a posto, la soluzione c'è. Basta un po' di elasticità e di buon senso, perché se è importante la formazione per tutti i docenti, per insegnare, certo, quella per insegnare ai bambini disabili è molto più importante,
ancora di più,
perché
certo,
nessuno di noi ce l'ha di suo, diciamo, sì, può conoscere la materia, ma come si affronta un handicap? No.
Intanto, quindi, prof, fino a fine mese mi pare il tempo pieno non ci sia, no? C'è soltanto. E quindi questo può essere un problema
per i genitori.
Per i genitori, le mense anche mi pare che non siano ancora partite, insomma.
In molti posti, sì.
Poi si sommano anche tutte le cose legate alle problematiche legate al Covid, i trasporti, tutto quanto. Insomma, un po' difficoltosa la cosa, però si riparte.
Si riparte, l'importante è ripartire, l'importante è la presenza, l'importante è che non si pensi che sia tutto risolto, ma con le maniche tirate su si continui a lavorare come hanno lavorato quest'estate, perché hanno lavorato molto le scuole, i provveditorati, la regione, il ministero. Sì, è quella del tempo pieno che parte in ritardo, diciamo. Se è un mezzo bene perché i bambini si abituano un po' alla volta, è un vero pasticcio per l'organizzazione dei genitori che lavorano, perché non è che puoi assumere una babysitter per 15 giorni e tenerti, certo, i bambini, non ci viene nessuno, cioè, o è per tutto l'anno, ma non dice, sì, guarda, a fine settembre poi loro vanno al tempo pieno e tutti salutano, no.
Sacrificio, allora, qualche disagio e sacrificio da parte delle famiglie, però vediamo il bicchiere mezzo pieno, si passa da uscire dalla lingua materna e entrare nella lingua del mondo andando a scuola, cioè,
sì,
l'essere a casa, ok, i genitori, ok, però l'essere a contatto con il mondo, inteso anche come compagni di classe, inteso come vita sociale nella scuola, può voler dire molto per i nostri ragazzi.
È veramente il posto dove si cresce, dai più piccoli ai più grandi. I più piccoli perché si confrontano e vedono che ci sono delle regole che non sono solo per loro, ma sono per tutti quelli di quella classe d'età, per i pari. E quindi anche a casa poi saranno più rispettosi di certe regole. Per i grandi perché hanno bisogno assolutamente, come stavi dicendo, di abbandonare il rifugio, il nido, il coccolamento materno, tra virgolette, perché non è che non sia paterno, e affrontare invece è quello che è la vita, dove ci sono diversità, opinioni diverse, comportamenti diversi, e la scuola è il posto dove questo confronto avviene, ma in maniera mediata, non che ti butto in mezzo alla realtà e devi arrangiarti, ma è mediata perché c'è il gruppo di pari che affronta lo stesso problema e ci sono dei docenti che lo guidano. Quindi,
prof, allora, Covid è inevitabile quasi nella scuola, no? In caso di un positivo scatta la quarantena, potrebbe succedere, però più vaccinati ci sono e meno c'è questa possibilità,
certo,
no?
Certo.
E i giovani mi sembra stiano dimostrando una grande sensibilità in questo 62%,
sì,
sì, chiaramente degli over 12.
Degli over 12 che ho la prima dose, o le ha tutte e due, sì, hanno fatto più velocemente il balzo in avanti nelle percentuali loro che non i cittadini, quelli over 50, over 40. Tra l'altro, chi è vaccinato, se c'è un caso di positività con cui viene a contatto a scuola, fa una quarantena di solo 7 giorni e un tampone alla fine. Chi non è vaccinato la fa dai 10 ai 14 giorni, sempre con tampone finale. Quindi, e se c'è una classe in cui sono tutti vaccinati, e il Green Pass chiaramente i docenti ce l'hanno, quindi sono vaccinati, quella classe pare che si vada verso il fatto che possa togliersi la mascherina.
Però anche se solo uno, prof, non ce l'ha, in quel caso là, se su 30 ragazzi anche solo uno,
certo,
mi perdono, gli altri 29 potrebbero pure essere arrabbiati.
Lo sono, perché ho sentito di casi qua nel nostro istituto superiore locale, proprio tutta la classe tranne uno, occhi puntati, cercheranno di convincerlo, sperando che non siano stati i genitori a dir di no, perché con i minorenni c'è questo problema qui.
Appunto, no? Senta, a proposito, parliamo di numero di classi. Classi pollaio, mi pare che da noi qui non ci abbiamo questi problemi.
Una.
C'abbiamo una classe pollaio?
Sì, c'abbiamo una classe pollaio.
E abbiamo pure il problema invece che non ci sono i numeri, sì, dopo arriviamo anche a questo.
Perché la classe pollaio c'è perché il liceo sportivo, che essendo l'unico in provincia, chiaramente va in overflow. E il numero invece delle classi poco programmabili che non ci sono è per via del benedetto calo demografico. Comunque, per fortuna, quest'anno sono riusciti a partire tutti gli indirizzi di studio, anche se un po' risicati. È partito l'indirizzo tecnico-turistico per il turismo su a Falcade. Purtroppo una sola prima di quello che si chiamava alberghiero una volta, adesso si chiama enogastronomia, sì. Poi c'è un liceo, c'è una classe articolata tra chimici e minerari, quindi vuol dire che sono pochetti, ci sono i vecchi congegnatori che adesso si chiamano manutentori eccetera in altro nome, c'è il liceo sportivo, c'è il liceo quello normale diciamo. Quindi abbiamo tutti gli indirizzi, però risicati, cioè parecchio in deroga. Per fortuna c'è stato chi si è battuto per averli e quindi chissà come mai questa congiuntura, che visto che c'era un preside stabile, le classi ci sono. Facciamo un pensierino, lo ringraziamo.
Guarda un po'. Sulla primaria di Canale d'Agordo invece purtroppo...
Che dolore.
Vero, è un dolore. Speriamo, dai, perché c'è tempo, mi pare 3 anni,
sì.
No? Per cercare i ragazzi e quindi per ripristinare,
perché i ragazzi non è che non ci fossero, c'erano, soltanto che i genitori, certo, per motivi che la Valle conosce bene,
anno, già da qualche anno fa, quindi
sono stati
cosa...
trasferiti o a Falcade o a Vallada, e quindi veniva fuori soltanto una classe articolata di 7 alunni ed erano rimasti credo solo 3 bambini in prima, quindi
Già. Senta, prof, una bella cosa, centenario della Zanichelli, il vocabolario. Adesso chissà, prof, ce l'hanno ancora il vocabolario, sto librone enorme, tutto quanto, ormai su internet si può cercare tutto quanto. Le parole però cambiano, ci sono delle parole nuove.
Vecchie che hanno significato nuovo,
che sono state...
No, è bellissimo quello, e studiare queste parole nuove, cioè queste parole vecchie che hanno cambiato significato,
sì,
è un bellissimo esercizio che tra l'altro la Zanichelli propone come tra virgolette concorso per celebrare il suo anniversario. I vocabolari si esistono ancora? Beh sì, per fortuna.
Sì.
Certo che non possono portarseli avanti indietro i ragazzini, perché già hanno le cartelle pesanti.
Veniamo per esempio una parola, bolla. Una volta era la bolla d'acqua, no? Adesso invece bolla può essere intesa, che chiaramente sappiamo tutti, nella maniera più diversa, applicata. Cioè come possono cambiare appunto il significato?
Pensa che era nata come bolla pontificia, cioè era un decreto diciamo del Papa, sì, del Medioevo, e si chiamava bolla per via del particolare sigillo credo che aveva. Dopo è diventata quella che serve a mettere a bolla, sai, la livella, quella dei muratori,
sì,
no? Che ha la bollicina d'aria dentro. Poi è diventata la bolla, adesso ultimamente è la bolla, quella, la classe bolla, no? Cioè
sì,
fare una bolla,
esatto,
cioè una cosa chiusa dentro se stesso per evitare che ci siano...
Per non parlare dell'aggettivo positivo magari, che una volta nell'accezione era ok,
una cosa positiva,
una cosa bella, adesso invece positivo viene visto. Vabbè, dai, comunque. Senta, c'è anche una cosa molto, molto bella, i bambini... riscoprono e rifanno le opere d'arte del passato, anche un modo per avvicinarsi all'arte, no?
Sì, e anche un modo per sviluppare la creatività. E questa qui è la, certo, la fila, quella dei pastelli colorati, delle matite, no? Matite e fila, che per il proprio anniversario dà spazio alla creatività dei bambini facendo rivedere le opere d'arte più famose del Novecento. Bellissimo come le rivedono, e da fare la riflessione sul fatto di quanto creativi siano, che potenzialità abbiano i bambini, soprattutto nell'età scuola materna, prima elementare,
sì,
che noi purtroppo certe volte blocchiamo con degli stereotipi anche a livello di immagini. Guarda, ti racconto una storia, un lavoro fatto da una maestra d'asilo in questi giorni riguardava le parole gentili, nel senso che dicano grazie, prego, le parole,
sì,
dire bello, buongiorno, eccetera. Dopo aver fatto degli esempi e ha esercitato i bambini, la maestra ha chiesto di fare un disegno che rappresentasse le parole gentili.
Okay.
E chi ha disegnato un fiore, chi una nuvola, chi l'arcobaleno, e uno ha disegnato 3 segni, uno rosso, uno blu, uno rosa, curvi come 3 lune una dentro l'altra. E la maestra ha detto, ma scusa, ma non ha detto che pastroccio, però gli ha chiesto che cos'è questa,
certo,
cosa. E questo bimbo, che peraltro è un bimbo che... non è un bimbo brillante, parla ancora malamente, okay, così ha detto, ma è la buco della bocca, la pelle e la lingua che viene fuori per dire le parole
però,
gentili, viste di profilo.
Mia.
Avresti mai immaginato una cosa del genere con un bimbo piccolo? Allora,
no.
Se la maestra gli avesse detto, ma no, la bocca si disegna così, gli avesse fatto le classiche labbra con i denti,
certo,
in mezzo, una potenzialità così veniva, scusa il termine, ma castrata.
No, no, chiaro, assolutamente.
Hanno, una, hanno una potenzialità, vedono quello che noi non vediamo.
Eh sì, e purtroppo io vedo che il tempo sta il tempo ci attiranno proprio.
Quello che io non vedo.
Un'ultimissima cosa, celebrazione sul centenario di
Dante?
Di Dante, esatto. Pure Gerolimo Stinton partecipa, questa è una cosa molto bella.
Molto
perché,
carina.
Sì, perché avvicina anche i bambini, no? In un sì, modo che Gerolimo, piace a loro, li vedono vicini a loro.
Gerolimo Stinton è quel famoso topo vestito da umano, non topolino, con tutto il paese di topi, anche lui. Ecco, sì, e rivede la Divina Commedia, pur in prosa per forza, perché per i bimbi, ma così conosceranno anche questa grande opera in maniera
sì,
divertente.
E saremo curiosi, dai. Purtroppo, prof, abbiamo già sforato il tempo a nostra disposizione.
Bene.
Buona settimana, a risentirci a 007.
A risentirci e grazie a chi ha avuto la pazienza ancora di ascoltarci. Arrivederci.